Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 38 di DDM Fotografia, il podcast. Io sono Daniele Di Mauro e voi state ascoltando la mia prima diretta. Sono alquanto emozionato perché so che non avrò il controllo di nulla, non posso mettere in pausa, non posso correggere, non posso fare niente, non devo sbagliare. Ma a venirmi in soccorso abbiamo Fabio Di Santo.
Buonasera a tutti i podnauti. E sicuramente se tu volessi trovare un aiuto valido per una diretta hai scelto il migliore, in questo caso proprio lasciamo perdere.
Perfetto.
Con una scarpa e una ciabatta, come si dice in Francia, come dici tu. E buonasera a tutti.
Fabio Di Santo è un podcaster, artista, disegnatore che lavora a un podcast che si chiama Il Bicchiere Vuoto e lo trovate sempre su Spreaker.
Sì, mi trovate su Spreaker, condiviso anche su iTunes. E Il Bicchiere Vuoto è un podcast che parla di me al momento. E cerco io di svuotare il mio bicchiere, cioè cercare di svuotare, di disimparare per imparare cose nuove. E ovviamente uno parte da se stesso, insomma. E speriamo che invece mi porti verso gli altri prima o poi.
Quindi è un bel modo per farsi gli affari tuoi.
Sì, assolutamente sì, però spero di parlare anche di argomenti di interesse comune oltre che ai miei, insomma, spero che... Però sai, puoi attirare, diciamo, il pubblico, quello un po' più, non lo so, interessato appunto ai fatti degli altri, okay. Però alla fine in verità non ci parla solo dei fatti miei, dai.
Un po' più generalista. Allora, l'argomento che abbiamo deciso di trattare in questa puntata è l'arte, perché noi ci siamo scambiati delle opinioni in privato su Telegram e abbiamo visto che abbiamo due punti di vista diversi. Anzitutto perché io non ho fatto nulla di artistico a livello di istruzione e di formazione, quindi il mio senso dell'arte è molto, diciamo, a naso. Invece lui, avendo studiato a una scuola d'arte...
Beh, io ho fatto liceo artistico, okay. E subito dopo l'Accademia di Belle Arti, e poi ho fatto tutt'altro che okay. L'artista, però va bene.
Però ne sai.
Comunque, diciamo, la formazione è quella, e comunque è una cosa che perdura nella vita.
Bene, vabbè, quindi quando parli di arte, insomma, ne sai perché almeno l'hai studiata.
Sì,
e partiamo sì. Da quello che è stato il mio punto di vista, così adesso dico la mia e poi lui sicuramente mi mazzuolerà.
Vai.
Allora, in un messaggio che gli ho mandato definivo pericoloso usare la parola artista al giorno d'oggi perché molto spesso viene usata come alibi per fare le cose a cavolo di cane. Nel senso che una volta un artista era un Caravaggio, la butto là, che aveva dei lavori fatti su commissione, doveva farsi un mazzo tanto per soddisfare il cliente e il cliente, nonostante avesse davanti Caravaggio, aveva anche ogni tanto l'ardire di non essere soddisfatto perché la richiesta fatta era diversa. Oggi invece le persone si spacciano per artiste perché fanno le cose a fatica zero, magari con la scusa di rompiamo le regole, facciamo le cose innovative, ma lo fanno senza avere una precisa conoscenza tecnica dietro. Quindi, che ne so, piantano un chiodo sul muro e dicono questa è arte. E se una persona non la capisce, la risposta è non capisci perché è arte. Non hanno neanche argomentazioni per spiegarle. Quindi io dico che gli artisti esistono, ma dire che esistono è pericoloso perché concepire l'esistenza di un artista può essere un alibi per qualcuno che si vuole spacciare come tale.
E io su questo sono d'accordo, ma in parte.
Bene.
In una parte molto piccola, però
non
sono
d'accordo. Non parte la rissa, c'è un passo avanti.
No, su quello siamo d'accordo. Siamo d'accordo sul know-how, nel senso su comunque sul... Se tu dici che sei un artista, hai una responsabilità. E sicuramente. Però è vero che l'arte passa da molte strade. Non solo dalla tecnica, che può essere una tecnica pittorica, fotografica o così via, ma l'arte è un discorso più ampio. Cioè, nella storia, alla fine, l'arte, no? All'inizio, no? I greci, prima dei greci, l'arte era, in greco è tecne, in latino è arts, ed era praticamente proprio il know-how, partiva proprio da quello, dall'artigianato, in verità, partiva dal saper fare degli oggetti. perché quello era l'arte, saper fare degli oggetti che venivano commissionati.
Ok, io poi... a questo punto già sto in minoranza proprio, quindi...
Però subito dopo si è divisa in quello che erano le arti nobili e le arti, diciamo, che sono rimaste la tecnica pura e semplice. E... Però lì, diciamo che... lì si comincia a fare un discorso un po' diverso, appunto, e l'arte ha delle prerogative... C'era chi progettava l'arte, mm-hmm. no? L'architetto doveva saper fare qualche cosa, però poi dopo ha avuto anche la pretesa di poter esteticamente dire qualche cosa, no? Per esempio, vabbè, adesso io non sono molto ferrato così d'amblè a quest'ora sulla storia dell'arte, però
arriviamo già ai tempi nostri.
Però diciamo che ai tempi nostri ci sta un passaggio fondamentale, secondo me, fra i tempi che dici tu del Caravaggio e quelli di oggi che chiamiamo arte contemporanea, okay. Che è alla fine dell'Ottocento, inizi del Novecento, anche se c'erano già artisti alla fine dell'Ottocento che in verità venivano già tacciati di essere degli imbianchini, e in verità noi oggi li chiamiamo grandi artisti, che ne so, tipo... per esempio Turner.
Ok, non... Sì, Turner!
Joseph Mellor William Turner, che in verità gli davano addosso. C'è anche un bellissimo film, credo, adesso non mi ricordo con... quali sono gli attori, ma cioè non so i nomi, però ecco, non ve li posso descrivere.
Ha un sito Turner?
Turner non ha un sito, okay. Non credo. Ci non sono tanti siti che parleranno di Turner, però ecco, se lo confronti magari con altri artisti dell'epoca, era sicuramente sopra le righe, però noi oggi lo consideriamo un artista. In realtà lui all'epoca era tacciato di essere un imbianchino, insomma, no? Mm-hmm. Uno che buttava botte di colore, che sembravano calce buttate così per attaccare.
Ho capito il tipo, sì.
E in questo discorso, secondo me, il tempo è essenziale. Cioè, noi diciamo... Il tempo proprio in cui tu dici le cose. Cioè, noi oggi diciamo delle cose e le diciamo in un modo, ma perché ci abbiamo intorno quello che è la nostra società odierna.
Sì, però
no?
Ti faccio una domanda.
Dimmi.
Turner, che io non conosco, a fare quello che ha fatto, ha avuto un percorso sicuramente?
Ovviamente, a parte lui era un acquarellista spettacolare, okay. Faceva delle cose che potrebbero essere appunto chiamate pittoresche, no? All'epoca nell'Ottocento c'era il pittoresco e c'era il sublime, no? Il pittoresco era diciamo più legato al naturalismo,
vado
via,
mi stai facendo fare figuracce, dai.
No,
ma interessante,
non ho studiato, giuro, è così d'amblè.
Adesso approfondisci, dai,
no, allora c'era il pittoresco, che era basato di più su quello che era un po' il naturalismo, quindi poteva essere un paesaggio, no, ripreso un po' così dalla realtà, mm-hmm. Mentre il sublime faceva un discorso diverso, era sempre con un certo know-how, e quindi non è che fosse sopra le righe la tecnica, però dava l'accento di più su quello che invece dava, che era l'impressione dell'ambiente nei confronti dell'artista, diciamo.
Okay.
Era più un movimento interiore il sublime, mentre il pittoresco andava più a imitazione della natura, diciamo,
perfetto,
in un certo senso.
Perfetto.
E quindi quello che si sviluppa da questi discorsi è diverso, diciamo. Ci sono anche artisti che li mettono insieme tutte e due, ma poi andiamo troppo in là. Poi a un certo punto arriva all'inizio del Novecento un tizio che si chiama Kandinsky,
sì,
che fa delle composizioni invece che sono completamente astratte.
Okay.
Eppure noi diciamo che oggi è un artista.
Aspetta,
no?
In tutto questo Turner come si colloca?
Turner era per dire, scusami, giustamente io poi inizio i discorsi. Turner si colloca nel senso che noi oggi riteniamo lui un grande artista, però nell'epoca in cui lui ha fatto quello che ha fatto veniva ritenuto...
Ok, ma perché ha fatto quello che ha fatto? Come lo giustificava lui? Dicendo è arte oppure...
Beh, lui ha cominciato a fare dei discorsi sulla luce, per esempio, no? Mm. Lui ha fatto tutta una ricerca sulla luce e come rendere queste luci e questi movimenti interiori, diciamo, che lui aveva interiormente, guardando la natura, cercando di rendere quello che era la forza della natura, non tanto la natura copiata, diciamo, mm-hmm. Ma quello che erano le sue impressioni, quindi lui anticipa molto i discorsi poi dei primi del Novecento fino all'Ottocento, che sono gli impressionisti e tutto il resto, insomma, che vanno a dare uno sguardo alla natura invece che più d'impressione, appunto.
Ok, però un discorso come questo ha senso, non è la risposta, ma ha senso è arte, tu non la capisci, aspetta,
certo,
che ti spiego quello che ho fatto.
Esatto, okay. Esatto. Poi ci sono anche però delle cose che sono arte a cui però l'artista, per esempio, neanche mette mano, come l'arte concettuale. Esiste un tizio che io apprezzo tantissimo, che si chiama Leandro Ehrlich, che è un artista concettuale che fa delle installazioni,
sì,
che magari neanche realizza lui, però sono delle installazioni che mirano a sconvolgere un po' i sensi di chi va lì a guardare, no? C'è tutto il discorso, diciamo, sulla percezione della realtà, sulla psicologia della percezione della realtà. Per esempio fa delle piscine, sì, proprio delle vere e proprie piscine, c'è lo strato d'acqua sopra, solo che poi la piscina sopra tu la vedi come una piscina, sotto c'è una stanza, sì, dove tu puoi camminare, e quindi quello da sopra vede le persone che camminano sotto, okay, come se fossero sott'acqua. In verità non sono sott'acqua, c'è solamente un vetro con sopra l'acqua che mima la piscina, per esempio.
Però l'arte concettuale si basa sempre su delle intuizioni e delle intenzioni.
Sì, esatto, però lì non c'entra niente il nome dell'artista, cioè quello la può realizzare appunto il muratore, e lui dice guarda,
no,
vedete questo.
Chiaro, però lui l'ha realizzata e il muratore no.
Sì, lui l'ha pensata.
Lui l'ha pensata, ok. Ok, sono d'accordo. Però anche là vuole esprimere qualcosa.
Esatto.
In maniera lucida. Se uno va dall'artista e gli dice che hai fatto, lui te lo spiega.
Esatto.
Non ti dice è arte.
Esatto. Okay. Ed è per questo che sono in parte d'accordo con te.
Ok.
Nel senso che se noi dobbiamo andare a prendere, per esempio, Kandinsky, no? T'ho detto,
sì,
prendiamo Kandinsky, che si capisce meglio. Lui a un certo punto dice, ok, ci sono degli oggetti esteriormente che io riconosco, che ne so, dico albero e mi viene l'immagine di
sì,
un albero, neanche di quell'albero, perché il naturalista invece vuole fare quell'albero,
okay,
per dire, no? E poi invece c'è il movimento interiore, no? Che porta all'astrattismo, cioè,
okay,
dove ogni oggetto, ogni colore, ogni forma c'ha un suo suono. Lui dice, prende in riferimento alla musica, dice ha un suo suono interiore, ok? Prendendo questi vari suoni, quindi mettendo un colore dentro una precisa forma o dentro un'altra forma lo stesso colore, c'ha un suono diverso. Facendo una composizione astratta sulla tela, tu hai eliminato quello che è il significato e il significante di un certo simbolo, di un certo oggetto che tu metti sulla tela. Cioè, se tu dipingi la mela, Caravaggio dipingeva la mela,
sì,
tra le mele metteva sempre la mela marcia,
sì,
e quello c'è tutto il concetto, c'è tutta
sì,
una,
sì,
filosofia,
sì,
una,
sì,
teologia,
una simbologia
dietro, perché,
dietro. Sì,
esatto,
chiaro.
E lui lo toglie questo, cioè tu non devi fare più riferimento all'oggetto, cioè quando tu ti metti di fronte al quadro non devi chiedere più che cos'è, perché è la domanda sbagliata,
okay,
ma tu chi sei di fronte al quadro, cioè che cosa quel quadro o quell'opera, lui le chiamava composizioni perché si rifaceva alla musica, faceva anche cose che erano più legate alla realtà che invece erano le improvvisazioni, ma vabbè, poi questo magari ognuno se lo va a ricercare anche per conto suo, diciamo, adesso non si fa. Però se tu prendi l'arte astratta, l'arte astratta,
okay,
non c'è niente nel quadro, cioè non c'è niente che possa essere richiamato ad un oggetto naturalistico, ma c'è solo un movimento. Lui chiama, lui dice praticamente che tutto questo, quest'arte nasce da un principio di necessità interiore.
La sua?
No, interiore nel senso, sì, anche la sua,
no,
ma soprattutto la sua, perché
un
artista deve vedere la sua.
Uno che fa la composizione d'arte chiama il disegno suono, astrazione, mi sembra un po' furbetto, come, cioè non voglio nulla togliendo a Kandinsky, che sicuramente io non lo capisco,
e qui ritorniamo al discorso del tempo in,
okay,
cui l'artista si esprime, perché se lui si esprime in questo modo a un certo punto della storia è perché in quel momento quel tipo di discorso può essere compreso in questo modo, cioè per esempio se tu prendi una tela con una pennellata rossa sopra, o una secchiata, la famosa secchiata di colore sulla,
sì,
tela, no? Che tu dici è arte.
Allora,
se tu lo prendi oggi, ci può avere un significato se lo confronti col discorso che fa l'artista nel momento in cui l'ha fatto. Ovviamente, se tu lo porti nell'antica Grecia, ci passano sopra o usano come tappetino, perché per loro non ha significato,
chiaro,
ovviamente. Man mano che ti avvicini alla nostra epoca, invece, ci sono persone che su quella stessa cosa fanno discorsi diversi,
okay,
quindi come si evolve l'uomo, così si evolve anche l'arte.
Allora, parliamo di fotografia.
E ovviamente,
così
ovviamente, l'arte non ha un significato univoco, cioè non si può dare un significato oggettivo a una cosa che poi alla fine è anche soggettiva.
Chiaro, questo è giustissimo. Però, parlando di fotografia, ha dato la diffusione della fotografia ha dato il là ad alcune forme di arte,
sì,
un po' meno ortodosse di quelle che erano presenti fino all'inizio del secolo, tipo i cubisti, tipo i futuristi, ma quel tipo di stile pittorico è figlio di un'evoluzione del tempo.
Sì.
Perché la fotografia sostanzialmente ha levato il mestiere ai ritrattisti,
sì, okay, praticamente.
E i pittori hanno iniziato a sviluppare altre tecniche ed esplorare altri concetti.
Altri tipi di ritratto,
altri
come per esempio
come
Francis Bacon, per
okay,
esempio, o Picasso.
Esatto, esatto, d'accordissimo. Però questo è una forma d'arte, perché è figlia di una necessità, di un'evoluzione o di uno studio.
Di una necessità interiore.
Ecco. Però Kandinsky, sti rettangoli colorati che lui chiamava alberi, o quello che...
No, beh, lui non metteva l'oggetto proprio. Cioè, lui c'era una posizione,
esatto,
di colori e forme.
Esatto.
Lui descrive nei suoi libri come Lo spirituale nell'arte, o un altro libro che poi viene da alcune sue lezioni che lui ha tenuto, che è Punto, linea e superficie. Lui lì spiega... Mm-hmm. Partendo dal punto, passando per la linea fino alla superficie, come si muovono a secondo anche della teoria della percezione, la psicologia e tutto il resto, come questi movimenti che hanno questa interiorità, che hanno il colore, il punto, la forma, la superficie, possono essere messi insieme come se tu stessi scrivendo appunto una musica. Lui invidia per esempio la musica, no? Lui dice la musica c'ha questa cosa che tu non hai bisogno di un supporto, cioè è completamente astratta, no? E lui mira a far diventare la pittura esattamente come la musica, ok?
Sì.
Partendo dalla percezione, no?
Però il modo in cui lo fa mi sembra molto paraculo, cioè nel senso... Ecco, come distingo un Kandinsky che sa quello che fa con uno che ci marcia?
Perché un Kandinsky inizia Lo spirituale nell'arte dicendo che ogni artista è figlio della sua epoca, e ovviamente è quello che deve fare. Cioè, se tu metti... scusate, non c'è la vibrazione, togliamola.
Il bello della diretta.
Il bello della
Sognavo
diretta.
Sognavo di una vita di questa frase.
Cioè, dove eravamo rimasti?
Voltiamo pagina.
No. Cioè, se tu sei figlio della tua epoca, no? E vuoi esprimere qualche cosa... e qui invece di Kandinsky, invece vengo a prendere te, no? La fotografia.
Ok.
Fra i nostri messaggi,
sì,
una delle cose che ti ho detto è: sì, le fotografie, parliamo della tecnica fotografica, parliamo della maniera in cui uno realizza un set, della complicatezza che c'è attraverso la psicologia tra me, il modello e tutto il resto, che lo trovo interessantissimo. Ma poi io ti ho fatto una domanda ben precisa: alla fine tu, quando fotografi, che cosa,
sì,
vuoi fotografare? Cioè, oltre l'immagine, perché quando io guardo una tua foto vedo un movimento interiore in quella foto, perché non è semplicemente una rappresentazione della realtà, no? Se no,
sì,
uno, se guarda allo specchio, dice mi sono fatta ridere, no? Allora è quello che tu, artista, fotografo o artigiano, non so quella che ti sta più consona, che
io direi artigiano, perché comunque dietro c'è tutta una base tecnica, una base di laboratorio, di ricerca, insomma,
certo,
anche
ma,
di tentativi,
vabbè,
di sperimentazione.
Io la vedo allo stesso modo, però le cose non le distingo. Per me arte e artigianato sono un po' quasi la stessa cosa.
E questo ci sta.
Nel senso, però ovviamente c'è quel quid in più, no? Cioè il know-how ti deve portare a qualcosa, perché altrimenti io faccio un dipinto bellissimo, realistico, no?
Mm-hmm.
Posso fare anche, ci sono degli artisti che ormai fanno iperrealismo, no?
Sì, bravissimi.
Allora che significato c'ha? Perché tu senti di fare l'iperrealismo?
Beh, l'iperrealismo secondo me è la sfida dell'uomo nei confronti anzi una rivincita artistica della serie, visto che ne so, il cinema, la fotografia ci ha portato a un realismo più reale dei quadri del Caravaggio, prendiamo l'esempio. A questo punto noi facciamo una rivoluzione su tela più reale della realtà.
È quello anche un po' paraculo, però.
Ma ti fa un bucio
perché
di culo
l'occhio
farlo.
Dell'uomo,
no, senso,
l'occhio,
no, aspetta,
della persona.
Fare l'iperrealismo è comunque...
Assolutamente sì, c'è know-how, lei non
sì,
ci piove.
Non è la riga dritta che tu dici questo è Dio nel vuoto del siderale cosmico, no.
Lì non ci piove, c'è know-how.
Cioè, come quello che costruisce il grattacielo più alto del mondo, sarà pure brutto, ma intanto ha fatto il grattacielo più alto del mondo.
Esatto, però... E lì c'è il punto di vista della percezione. Se tu vai a vedere una mostra, no? Mm-hmm. E c'è un dipinto iperrealista e vicino, magari, vabbè, non li mettono mai vicini ovviamente, però vicino c'hai Pollock.
Ok.
Ok? O Kandinsky, o chi più ne ha più ne metta, ci sta. Che passano okay. dall'astrattismo. L'occhio sarà attirato sicuramente dall'iperrealismo.
Sì.
Perché balza all'occhio il know-how.
Sì, sì.
Nell'astrattismo il know-how non balza all'occhio. Perché no. Il realismo ti entra dentro e ti costringe a farti altre domande rispetto a quello che tu sei abituato a vedere con i tuoi occhi. Cioè, tu sei abituato a dire albero, cioè quell'albero mi arriva a me, vedo che è un albero, mm-hmm. e il cervello mm-hmm. sta nella sua comfort zone, vede l'iperrealismo e dice, bello, qui c'è know-how. Perché? Perché noi tendiamo a vedere quello che ci dà più sicurezza, mentre mettersi di fronte a un dipinto astratto,
sì.
queste sicurezze te le toglie, perché tu non sai che cos'è, perché all'artista non gliene frega assolutamente niente di dirti che cos'è, ma cerca di ripartire proprio da te, dall'osservatore. Quindi la domanda giusta non è che cos'è, ma perché a me quel quadro di Kandinsky mi dà quell'impressione? Perché proprio quella e non un'altra? Lì sta il know-how nell'astrattismo, cioè partire dalla tua interiorità. Quindi fai il movimento opposto, non parte da fuori e arriva dentro, parte da dentro per arrivare fuori. Perché se tu riesci a farti delle domande, riesci ad affrontare la realtà intorno in maniera diversa. Perché l'importante non è la risposta, non la troverai neanche nelle sacre scritture la risposta, trovi sempre un'altra domanda.
Però per vedere un quadro iperrealista o un quadro di Leonardo, perché sennò ci tiriamo fuori sempre okay. Caravaggio, lo può vedere chiunque.
E non è vero.
Invece per vedere un Kandinsky devi essere preparato. Perché io conosco svariate persone personalmente.
Ma non è perché porti tu pensi, a vedere Kandinsky. Cioè, ma se tu pensi a Michelangelo. Cioè Michelangelo, quello quando dipinge la volta della Cappella Sistina o quando scolpisce la Pietà, la Pietà, no? Di sì. Michelangelo, tu la vedi lì a San Pietro, e cioè, l'ha fatta a 21 anni, 24,
sei tu l'esperto,
era giovanissimo, era stata la prima opera, tra l'altro poi anche firmato sulla fascia che sta intorno alla statua. E era la prima firmata da lui, no? Viene pure lui dal know-how, dalle botteghe sì. dove si imparava a dipingere e tutto il resto. Ma alla fine, no? Tu vedi la Madonna che regge Cristo.
Sì.
Ok? Vedi un Cristo vecchio con la vita addosso, perché lui è lì, è morto, cioè ce l'ha fra le braccia, no?
Sì.
E invece la Madonna non è più vecchia di lui nonostante sia la mamma, è più giovane. È okay. quasi una visione della Madonna che sa dove andrà a parare tutta la storia, diciamo.
Ok.
Quello è un pensiero teologico.
Sì.
Se uno non è preparato a queste cose, non le coglie.
No, però
vede che è bello, è ben levigato il marmo, è stupendo, la composizione è stupenda.
E già non è poco.
Ma Michelangelo Merisi da Gaddetto da Caravaggio e il Michelangelo Buonarroti sono due teologi con i cosiddetti.
Sì.
E questo non si coglie se tu non lo vai a studiare.
L'arte, sì, esatto.
Però non ti viene da studiare se lo vedi.
Però l'arte astrati è questa. Faccio l'esempio del cinema. Se tu vai a vedere un film di Kubrick, per quanto Kubrick è molto un regista, diciamo, razionale, di testa, geometrico, schematico, anche se non cogli certe cose, comunque tu vedi una rappresentazione.
Sì.
Se invece tu guardi La montagna sacra di Jodorowsky, non ci capisci niente, perché è il quadro astratto del cinema, Jodorowsky.
Sì.
Cioè, io sono a zappa, vedo Jodorowsky, faccio che, sono a zappa, vedo Kubrick, la storia l'ho capita, poi magari mi sono perso 200 sottintesi.
Vabbè, però tu ti vuoi far male subito, parti
sì.
subito. Però sì, ovviamente ogni cosa si può leggere su più livelli.
Però aspetta, torniamo un attimo al nocciolo della questione, sennò poi uno parte per la tangente,
sì.
cosa che entrambi sappiamo fare benissimo.
Benissimo.
Io non dico che non esiste l'arte, non dico che quello che hai detto tu non esiste, è vero. Tu immagina di stare in una stanza dove ci sono 5, 6, 7 bambini, uh-huh. e giocano con un martello, A un certo punto tu capisci che con quel martello si possono fare male, quindi glielo togli e dici, basta così, e gli togli il martello. Ma non perché il martello è inutile, perché in mano a loro è pericoloso. Io la parola arte e il concetto di artista la vedo come se fosse un martello. In mano a certe persone è pericolosa. Che queste persone possono veramente fare la secchiata di vernice sul muro e dire, l'arte... quando magari non sono neanche stati i primi a fare la secchiata di vernice sul muro. Fossero stati i primi, avrebbe avuto forse senso.
Beh, nell'arte contemporanea ci sono stati gli artisti e ci sono stati anche quelli che ci hanno provato. Ci sono anche quelli che si avvicinano con malizia, perché purtroppo sono difficili da distinguere se non sei preparato.
E a volte anche i galleristi che spingono.
Esatto, anche quello c'è. Non possiamo metterlo in dubbio questo. Ovviamente se arriva un critico che ti dice vabbè, vuoi diventare famoso, ma la fama costa. Basta pagare. L'ho sentito dire da famosissimi critici d'arte, non facciamo i nomi, però...
Okay.
Parlando,
anche io posso pubblicare. Sono andato a dire,
sì.
Pago per essere pubblicato
e te lo scrive anche qualcun altro volendo. Però è quello, quando andavi a vedere le inaugurazioni delle mostre, no? Mm-hmm. Che ti invitavano il professore di storia dell'arte, ci invitava pure a noi e noi entravamo a contatto con queste persone e queste cose le sentivi. Cioè, queste cose le sentivi.
Sì.
È quello un po' che mi ha fatto ripensare moltissimo e mi ha fatto dire ancora di più, ok, allora se vedo un Kandinsky, prima di dire qualche cosa, vado a leggere magari due o tre cose su Kandinsky. Sì. Però, allo stesso tempo, non bisogna mai, abbandonare l'occhio quello ingenuo. Che lo stupore, come sta alla base della filosofia e di tante altre cose, sta anche alla base dell'arte, secondo me. Se tu ti stupisci di fronte a quel quadro, anche negativamente, cioè tu guardi un Bacon, no? Che già più prende dalla figura, quindi un Bacon che fa Francis Bacon, che fa tutte queste cose, sti connotati, tutti sbaffati, distrutti, ma lì si parla proprio di decomposizione del corpo, okay. No? Che lui riproduce.
Sì.
Ovviamente fanno scalpore.
Decomporre ha un senso, così come sviluppare su un piano tridimensionale nel cubismo ha senso,
esatto.
Così come sviluppare su un fotogramma il flusso temporale nel futurismo,
esatto,
ha un senso,
esatto.
Ah, se chiara la vernice sul muro, no.
Perché noi ci fossilizziamo su questa secchiata.
Ok, c'è ragione, vero,
c'è
vero,
il
vero,
discorso
vero.
Però se un artista cioè anche ecco, prendiamo i tagli di Fontana,
ok,
anche quello può essere paragonato alla secchiata d'acqua,
sì,
taglio su una tela,
sì, lui è stato il primo,
è stato
però
il primo.
Poi dopo è arrivato qualcun altro, non so se esiste, ma sicuramente c'è stato qualche cialtrone che ha preso un vaso, l'ha rotto, l'ha rincollato con l'attacca e dice questo è equiparabile,
sono stati tanti.
Ecco.
Però il problema è
che
per esempio, se tu vai a vedere un taglio di una tela di Fontana, vedi che dietro è fatto in modo, cioè lui metteva delle garze dietro prima di tagliare o comunque durante il taglio, quasi era un modellare quel taglio,
okay.
Perché la tela, se tu prendi la tagli, quella si sfilaccia,
sì,
è brutta,
sì, sì,
cioè, non è una tela,
è vero,
da monnezza,
cioè, sì,
allora
sì,
io posso,
sì,
fare anche quello, non c'è problema, però lui dietro ci metteva anche delle superfici nere, per esempio,
cioè,
no?
Sì,
e lì
sì,
si va sull'andare oltre quel taglio, no?
Lui, ti
stava dicendo, io sto andando oltre quel taglio,
sì,
perché per me quello è andare oltre.
Sì.
Come te lo dico? Con un taglio su una tela.
Uh-huh.
Che però lui curava.
È chiaro. Okay.
C'aveva un discorso,
capito,
dietro. E anche la maniera, per esempio, nella fotografia, no? C'è la regola dei terzi, no? Per esempio.
Ok.
Ok? A secondo di dove tu metti un elemento, c'ha un peso diverso nella composizione.
Sì. Sì.
La parte più pesante della composizione, dove va l'occhio appena tu lo apri, è sulla destra.
O sulla sinistra?
No,
perché
dipende.
Uno leggendo va da sinistra verso destra, dovrebbe andare
e infatti
in alto a
sinistra. La parte più pesante è per quello che sta a destra.
Ah, okay.
L'occhio tende ad andare
subito
a destra,
oh,
e magari in alto.
Okay. Sì, ho capito.
In alto.
Ho capito che intendi per pesante.
Capito?
Abbiamo... Sì, sì, sì.
Allora,
sì,
quando
sì,
uno guarda un dipinto astratto, per esempio una composizione di Kandinsky, io di solito lo guardo così. Vado, mi metto là davanti. Prima guardo l'impressione che mi dà subito, i colori, quello che mi suscitano a me interiormente. Logico che se uno è una persona insensibile,
okay,
che ha conosciuto solo, non lo so, solo il martello con cui giocare, è
sì,
ovvio che no.
Perché nessuno gliel'ha tolto.
Esatto. Ok. Hai capito che intendo. Allora tu guardi prima le impressioni che ti danno. È come quando guardi un tramonto, no? Mm-hmm. Tutti si fanno impressione al tramonto, ma perché è una cosa enorme e lì si parla di sublime.
Ok.
Però se tu invece guardi un quadro, siccome è delimitato, tendi a limitarlo. Invece no. Se tu c'hai questa sensibilità, ti metti di fronte al quadro, prima lo guardi e vedi l'impressione che ti dà, poi chiudi gli occhi, li riapri e cerchi di concentrarti su come si sposta l'occhio, su dove sta il peso, quindi dov'è che vuole attirare la tua attenzione l'artista e perché la vuole attirare proprio lì e che cosa vuole dire simbolicamente un colore messo in un posto piuttosto che in un altro. È un gioco di pesi e di percezioni che in verità ti danno delle sensazioni, quindi non è che ti mette solo un colore che ti dà una sensazione, lui te ne mette tanti e okay. Ti fa...
Ho capito.
Ok. E lì c'è del know-how, se tu l'ultima cosa poi... Sto zitto, perché poi quando parlo di queste cose... sono andato, l'ho raccontato anche in una puntata del podcast, quando sono andato al museo Joan Miró,
ti do un minuto perché il tempo sta scadendo.
Quando sono stato a Barcellona e ho visto i quadri di Miró, tu vedi delle linee, delle superfici lì disegnate che sembrano fatte da bambini a volte, e poi sotto al quadro ci stava la teca con il blocchetto dove lui faceva le bozze, dove quella cosa era stata ripetuta mille volte, spostata di un millimetro, di 2 millimetri, quindi su quella cosa che a noi sembra semplice, lui dietro ci ha fatto un discorso che ha durato un blocco, no, adesso così.
Ok.
Capito che
ha senso. Okay. Ha senso. Allora, sospendiamo un attimo, sì. Così tiriamo il fiato, ringraziamo Massimo Manoni che ha vinto il premio come primo ascoltatore della diretta, una diretta non annunciata e non pubblicizzata apposta, ciao Massimo, e lui scrive, ecco come mai non eri sul podcast di Ciraulo, sì, mi sono anche scusato con il Ciraulo perché non sarei stato là e avrei fatto concorrenza a lui. E infatti gli ho sottratto un ascoltatore.
Esatto.
Eppure è venuto qua Massimo perché è finito la puntata del Ciraulo. Però no, volevo fare questa diretta non da solo, c'ho con me Massimo Di Santo e l'unico giorno in cui dovevamo stare insieme era oggi, quindi non si scappa.
Esatto, impegni improrogabili.
No, la vera vita va vissuta e lavorata. Esatto. Allora, ti faccio una domanda, rapidissimo però, perché poi dopo voglio parlare anche dei progetti che fai. Come definisci una persona, un artista? Cioè, cosa, le caratteristiche dell'artista, qual è?
L'artista deve essere, secondo me, una persona che innanzitutto ha il dovere di esprimersi. Lui sente il dovere di esprimersi verso gli altri.
Perfetto.
E lo fa nella maniera a lui più consona, cioè quella dettata dalla sua interiorità, però non sradicata da quello che è un know-how, perché se tu vuoi arrivare agli altri, se vuoi fare l'artista incompreso, ci arrivi dagli altri, perché gli altri ti metteranno sempre alla porta. Devi cercare di dire qualche cosa.
Sì.
Questo è. Devi cercare di dire qualche cosa con il linguaggio a te più consono, però qualche cosa lo
devi
dire.
Devi anche imparare a dire qualche cosa? Il modo per dirlo?
Ovviamente, perché se io voglio arrivare a te, cioè, o voglio arrivare ad un pubblico più ampio, è logico che io devo imparare a dire qualche cosa, perché però l'arte ha un suo linguaggio, che però non è univoco come una scrittura. No?
Ovvio, però tornando al discorso iniziale, qua il rischio è che comunque io faccio qualcosa, tu non mi capisci, e a quel punto c'è il discorso o ammetto che non sono stato abbastanza chiaro, oppure sono troppo artista per essere capito da te.
L'umiltà è essenziale, perché tu devi saperti rapportare con te stesso, sì,
okay,
anche con gli altri. Ovviamente se ti rivolgono una critica, o quella critica tu l'hai stimolata,
sì,
e allora te la prendi perché comunque l'hai stimolata e te la riprendi indietro, e lì comincia il discorso.
Aspetta che abbiamo fatto il miracolo, ciao Andrea Ciraulo, secondo ascoltatore della diretta, ecco la concorrenza,
esatto.
Bravissimo, ma noi siamo stati più bravi di te perché noi ti abbiamo tolto dal tuo podcast.
Alla grande,
invece che fare, cioè lui fa il suo podcast e ascolta noi, spettacolare,
un meta podcast. Grandioso.
Ok, prova, guarda, è facilissimo distrarmi, guarda, a me veramente mi sventoli sotto il naso un pezzo di cioccolata, mi hai distratto.
Esatto, sì, sì.
Stavamo parlando di arte, quindi per favore messaggi di un certo livello, grazie.
E beh, ci mancherebbe altro. Ho dovuto chiudere.
Quindi, adesso guarda, mancano 10 minuti perché Springer su chi dà pochi soldi dà anche poco tempo. Quindi questi 10 minuti parliamo un po' di te, dei tuoi progetti. Tu hai il podcast Il Bicchiere Vuoto, l'abbiamo accennato all'inizio.
Sì, è un podcast in cui ho iniziato a parlare di me perché non sapevo di cos'altro parlare, perché tutte queste competenze effettivamente le ho trovate solamente nel parlare di me in questo momento. Poi magari...
Chi meglio di te può parlare di te?
Sì, infatti.
Non mi risponde il mio psicanalista, già l'ha detto Woody Allen.
No, il mio si è suicidato. No, ma a parte questo, ho cominciato da me, ma questa è una questione di autostima. Potevo parlare anche di altro, ma per il momento svuotare il bicchiere è un po' parlare di me per arrivare poi in un futuro, spero prossimo, anche agli altri.
Ok.
Però ho altri progetti oltre al podcast, che sarà presto, diciamo, incorporato in un discorso un po' più grande. Noi siamo in verità un gruppo di ragazzi, ragazzi insomma, ormai quarantenni, oltre quarantenni, che fanno il loro lavoro, il loro sporco lavoro tutti i giorni, ma che ovviamente non si arrenderanno mai a quello che è una società che ti impone per forza quello che vuole. E c'è chi scrive, c'è chi disegna, c'è...
Però aspetta, tu già stai mettendo le basi per essere un artista, nel senso che la società non mi capisce, quindi sono artista.
No, la società non è che non mi capisce, la società mi schiavizza, che è diverso, perché okay. Io comunque devo andare a lavorare per portare la pagnotta a casa, e su lì, e lo devo fare per 8 ore al giorno. Poi hai i tuoi impegni familiari.
Vedi, okay. Massimo mi dà ragione, perché dice, in effetti gli artisti più famosi e passati alla storia hanno lavorato su commissione interpretando una richiesta specifica di un linguaggio comprensibile per il committente. Bravo, ma è proprio iniziato così il podcast. Bravissimo.
Parlavamo di Michelangelo.
Scusa se
Buonarroti.
Ho interrotto, ma sai, la mia autostima è cresciuta a mille, quindi prego, continua.
Sì, ma anche a lui gli hanno messo i mutandoni poi alle statue di Michelangelo, sì. No? Perché comunque...
USA.
Però anche loro nella commissione mettevano del loro, mm-hmm. Perché poi c'era anche il discorso poi dell'artista, no? Cioè tu potevi anche commissionare quello che volevi a Caravaggio, ma lui lo doveva fare con la luce che lui diceva,
sì,
lo doveva fare nel suo modo, non è che gli dicevano proprio no,
perché ti piaceva il suo stile,
esatto,
immagino,
okay, c'è il know-how, che però lì c'era un discorso in cui ancora la teologia, mm-hmm. la filosofia, l'arte non erano staccate tra di loro.
No, ok, ci sta, specialmente in quegli anni. Torniamo a parlare di lei, non ti voglio togliere tempo, dai.
No, e quindi c'è, lo volevo dire ufficialmente per la prima volta, c'è questo sedicente gruppo che si fa chiamare Bocononisti, che è una citazione di Vonnegut, per chi vuole, di Kurt Vonnegut, di Ghiaccio 9. Questo
è un romanzo, Ghiaccio 9, giusto?
Ghiaccio 9 è un romanzo di fantascienza, diciamo, di Kurt Vonnegut, in cui c'è questo profeta che si chiama Bokonon, che c'ha tutta una sua filosofia di vivere. Ma sostanzialmente il Bokononista, in questo gruppo, è semplicemente una persona educata, umile, civile, che cerca di mettere in comune le proprie conoscenze, le proprie passioni, per cercarle di trasformare, magari, chissà, in qualcos'altro.
Senti, siccome dall'inizio che siamo in contrapposizione, ma volutamente, perché altrimenti non ci sarebbe stato uno svisceramento dell'argomento da più parti, sto sulla scia della contrapposizione.
Vai.
Sarò cattivissimo.
Vai.
Non rischiate di essere passivo-aggressivi in questo modo?
In che senso?
Nel senso che uno dice io sono buono, sono bravo, faccio quello che dico perché gli altri non mi capiscono, però comunque sia c'è una sorta di contrapposizione,
no, vabbè,
che non è tenera.
L'educazione e l'umiltà, cioè, nel senso, per stare insieme noi siamo delle persone che non è che si contrappongono fra di loro.
No, non tra di loro, che fate scudo nei confronti dell'esterno che tra virgolette non vi capisce perché la società vi schiavizza. Cioè mi sembra un po' un ragionamento...
No, noi ancora dobbiamo tirare fuori ancora qualcosa. Nel senso, stiamo progettando innanzitutto questo, il mio podcast starà poi su un futuro sito e ci saranno anche dei racconti, e noi ci vogliamo buttare all'esterno, perché fino adesso l'abbiamo fatto nel nostro intimo, nella nostra casa, nel nostro piccolo spazio, e in verità vogliamo farlo conoscere agli altri. Poi quello che verrà, magari ci dicono, cioè magari cambieranno strada quando ci vedranno, che ne so.
La domanda sui passivi aggressivi l'ho voluta fare io, quindi sto crescendo di livello, perché se faccio le domande che fa il Ciraolo sto ad altissimi livelli. E quindi mettiamo poi in descrizione, metto il link sulla pagina Facebook dei Bocononisti che mi hai fatto vedere,
che adesso è una pagina Facebook in questo momento.
Però ci tengo a parlare dei tuoi disegni, perché su Instagram si vedono molto bene. Tu sei un illustratore e adesso, a parte scherzi, lo dico veramente molto, 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 molto bravo. E ho detto pochi molto perché ho poco tempo. Alcuni suoi disegni, e me l'ha detto lei adesso perché non si vede, sono fatti con l'abiro, con la penna a inchiostro, l'abiro, che io sappia è la peggior cosa con cui si deve disegnare, se si possa disegnare.
No, in verità fanno dei contest, pensa.
Sì, ok.
Cioè, però, la BIC, cioè, oddio, adesso facciamo pubblicità, però...
Non escludo che ci sia una tecnica che sia sviluppata, però sì. A suo tempo, ti parlo di una quindicina di anni fa, un disegnatore di fumetti mi disse la penna inchiostro, la biro è l'anticristo del disegno.
E, vedi, qui si torna sul principio di necessità interiore.
Però a no? suo tempo, era, magari era, o mi sbaglio io, a suo tempo era così e dopo si è sviluppata la...
Ci sono stati dei fumettisti che hanno fatto delle cose a penna bic, ricordo Arthur King, c'era un...
Arthur King è più...
Di domestici
no.
E...
Sì, no, però gli anni sono quelli.
Quello era fatto a penna bic, colorata anche, tra
Bene,
l'altro.
Bene, perfetto.
Per esempio.
La mia competenza mi sorprende
no,
sempre
ma
più.
Quello è stato il primo esempio però.
Ah, ok.
Però ci sono dei contest online che si trovano che organizza proprio questa famosa casa di produttrice di biro, no?
Non dire la marca,
non dico
si
la
devono
marca,
pagare,
però
poi
c'è
non
un inchiostro particolarmente, poi le fanno anche fini, grandi, soft, sì. C'è un inchiostro diverso, vabbè, e possono essere usate artisticamente molto bene, lo vedete anche sulla pagina, non solo su Instagram, ma su Facebook anche, appunto.
Sì, proprio la Instagram, devo dire, sono più godibili i disegni, c'è un disegno di un bambino...
Che
di un occhio, che è tuo figlio
d'opera.
Immagino
questo è mio figlio in corso d'opera
su Facebook si vede la pagina
questa immagina, questi sono
ma non dire questi perché la gente non
sì,
vede
scusa hai ragione allora questo drago è fatto a matita questo Perfetto. Sul picco di montagna l'ho fatto mentre ero in ferie in montagna questo decorticato umano è fatto a matita perché era
guarda abbiamo pochissimo tempo quindi rapidamente ti guido io perché voglio
Vai.
Che dici due parole su questi disegni che e si vedono sempre, ripeto, su Instagram.
Sono in formato, sono su un
Tutto blog
notes
sulla sfera.
Quadrato e parte quello che ho messo nel quadrato che ho contrapposto era la sfera. L'album si chiama Circles perché tutti questi piccoli disegni, perché sono piccoli poi, partono dal cerchio.
Quindi abbiamo un Tulu che sta dentro una bolla. Abbiamo un pesce dentro una palla di come si dice?
Una fishbowl. Una palla
abbiamo
da pesce.
Abbiamo un serpente, insomma, che richiama attorcigliato, poi abbiamo una creatura, sì.
Una specie di troll, sì.
Bravo, però troll. È sempre... ricordo un po' Sonic come postura, cioè il circolo.
Sì, e doveva entrare nel cerchio.
Doveva entrare nel cerchio, bravissimo. E poi, la seconda cosa, visto che siamo per chiudere, i supereroi ciccioni, che sono bellissimi.
Sì, questo era l'antieroe, praticamente. Cioè c'è Batman annoiato sul comignolo del camino, disegnato tutto secco, al contrario di quello che invece è mastodontico, no?
Sì.
Di Frank Miller. E ci sta questa Catwoman un po'...
Guarda, c'è Leggera Voce Alta che ci ricorda che Instagram è Pepelon... Oddio, l'ho evidenziato, non leggo una mazza. Pepelonzano 3647, solo penna bic.
Si può fare parecchia roba, sì, ha voglia, sono d'accordissimo. Anche perché è l'unica cosa che ho mentre lavoro. Cioè, guarda questa qua. Poi sul grande formato la penna bic rende.
Abbiamo
si
aperto
può fare
adesso il link che ci ha consigliato solo a leggere a voce alta. Che
assolutamente.
È meraviglioso.
Non mi ritengo a questi livelli. Ancora.
No, perché qua torniamo al discorso di prima. Si va al fotorealismo quando tu invece non cerchi il fotorealismo.
Non lo cerco il fotorealismo perché non c'ho posto per mettere delle cose in carta.
Posso
fare cose solo piccole su carte d'imbarco al check-in. Adesso non diciamo, però sembra che vado al lavoro a disegnare. Non è così.
No.
Però ci sono dei momenti morti dove magari ho sempre la penna in mano e disegno, non posso fare nient'altro.
Un minuto e 20 secondi, dove vi possiamo contattare?
Mi trovate su Fabio Di Santo su Facebook, quindi Fabio Visual World col PH, Fabio77 sempre col PH, Fabio77 su Instagram, mi trovate pure su pubblico qualcosa sulla pagina Pogononisti sempre di Instagram.
Mettiamo i link tutti quanti.
No, di Instagram, scusate, di
Facebook.
E poi vabbè c'ho una mail che trovate anche su Spreaker qualunque persona volesse
Spreaker,
mi trovate su Spreaker su Il Bicchiere Vuoto che è il mio podcast che spero stia crescendo non lo so questo lo devono dire gli altri perché...
sta crescendo
grazie anche alle critiche spietate qui del presente Daniele Di Mauro e spietate anche se un po' più gentili di un altro podcaster che è Renato Ligas, lo voglio citare perché
Beh,
anche lui mi dà
sì,
tanti
sì.
spunti. Ci abbiamo 26
sì,
secondi.
Sì. Allora, 25 secondi. E prima di chiudere, vi ricordo che se volete contattarmi, mi trovate su Telegram cercando DDM Fotografia, c'è il canale, e iscrivetevi al canale per avere anticipazioni e backstage. E su Telegram cercando Daniele Di Mauro mi contattate personalmente, su Instagram DDM Fotografia, e 3, 2, 1.